che invece di starsene a vedere la partita, no? E a fare tifo, hanno rinunciato e stanno qua. E per questo avete tutta la mia ammirazione, né? Non vuol dire. Per noi che siamo in Brasile, dove una partita è una cosa di vita o di morte, vedere che c'è chi ci rinuncia per sentire, spero non solo quattro chiacchiere, no? È una cosa veramente che impressiona, che fa piacere e che è gratificante. Poi tu hai detto una sfilza di parole che io non posso sottoscrivere, non sono maestro, non sono niente di speciale. E anzi vorrei invitarvi a un istante di silenzio per chiedere allo Spirito Santo, come qualcuno diceva prima forse un po' giocosamente, no? Che ci faccia avere un'esperienza, un po' partecipare per esperienza a quello che io posso testimoniare, perché vorrei proprio presentare la cosa come un cammino che lo Spirito ha condotto da tanto tempo. E io mi sono trovata a viverlo insieme con tante altre persone. Voglio credere, perché così lo sento, che non è un mio cammino, ma è un cammino che Dio mi ha aperto e che come missionaria ho la sfida di percorrere con fedeltà. Non sempre ci riesco, non sempre faccio il meglio, ma il desiderio c'è. E allora vorrei che questo incontro di stasera fosse proprio uno scambio nello spirito di questa esperienza che mi marca e che mi porta avanti e alla quale non posso rinunciare, perché veramente il Vangelo urge dentro e l'infedeltà sarebbe un prezzo molto caro. Detto questo, io vorrei che mi faceste qualche domanda. Io devo parlare a ruota libera. Che cosa vi piacerebbe sapere? Perché sono successe tantissime cose nella mia vita, come nella vita di tutti quanti, e sarebbe troppo lungo contarle tutte, ma ne dirò una. Nel 75 io ero qui in Italia e noi lavoravamo con i gruppi giovani, era l'anno della donna, io aiutavo un po' questi gruppi e mi hanno chiesto, senti, come è l'anno della donna, tu aiutaci a riflettere su questo tema. E anche se sono donna da quando sono nata, io non mi ero mai posto il problema, mai. E mi sono trovata veramente, diciamo, senza risorse. È successo che io stavo facendo gli esercizi spirituali con un gesuita che proprio non quadravano con quello che io stavo vivendo, questi esercizi. Allora io mi ricordo che me ne sono andata in cappella a tentare Dio, e ogni tanto lo faccio questo. E questi sono stati i termini della mia preghiera. Senti Signore, io qui ho speso un mucchio di soldi per fare questi esercizi, il predicatore non mi quadra, non posso andarmene via, devo preparare questi incontri sulla questione donna, che vado a dire? Perché io non mi ero mai posto il problema, mai. Per capire questo è anche bene che io dica che sono una nata tra due fratelli prima e due dopo, quindi io mi sono sempre comportata più o meno come loro. E non sentivo la questione di essere delle differenze e anche, diciamo, degli svantaggi di essere donna, perché io ho sempre fatto competizione con loro, gare con loro, e me l'ero cavata sempre come loro, quindi non avevo questo complesso di essere donna. Ma la questione era stata posta, bisognava parlarne, e che cosa sarei andata a dire. E mi ricordo che in queste ore di meditazione in cui tentavo Dio, perché io non sapevo cosa dire e m'aspettavo una qualche indicazione, io ho colto una delle cose che mi hanno marcato per tutta la vita, mi marca ancora e spero che non la perda mai. È stato il momento in cui ho capito quella frase di Genesi dove si dice che la donna è la sua discendenza che devono far fuori il serpente. Beh, io come tutti i cattolici che hanno poca istruzione in teologia, all'epoca non sapevo grandi cose su sta storia. Si diceva sempre che era Maria e Gesù. Per me quella volta la grande, direi, intuizione o rivelazione che ho avuto è che quel passo si riferiva a tutte le donne. Come pure ho capito con una certa chiarezza la questione del serpente, no? Tutta la struttura sociale, che è una struttura che inganna, che è una struttura che domina, che uccide, aveva una soluzione che si chiamava donna. Ma com'è che si andavano a dire queste cose poi ai ragazzi, ai giovani? Che cosa avrei potuto dire? Io ho dovuto rendermi conto che veramente nella situazione strutturata tanto in Italia come nel mondo, la questione donna era un'assenza, ci mancava la donna in tutti i punti chiave. E anche nella Chiesa ci mancava la donna come punto chiave. Allora ho capito anche un'altra cosa, che i grandi cambiamenti possono avvenire solo attraverso le persone che non hanno la situazione di vantaggio e di potere. Erano momenti in cui la questione sociale, i socialismi erano in auge e quindi anche la riflessione sul fatto che la donna non aveva il potere era viva. Non tanto per me, perché come suora io non avevo avuto questa preparazione. Quindi è stata una presa di coscienza, direi, molto viva a partire dal Vangelo, capire che solo la donna poteva portare delle esigenze di profondo cambiamento. Le chiavi per cambiare la società sono tante. La chiave politica all'epoca era una grande chiave. Io avevo capito che la chiave donna era fondamentale. E a partire da questa intuizione, no, che veniva poi posta dalla Bibbia, che io non avevo mai sentita presentare così, ma era un'intuizione che io avevo chiesto a Dio che mi desse proprio qualche cosa da dire a questi giovani, è diventata una bomba nella mia vita, perché sono riuscita a capire che la propria Chiesa non presentava la cosa così. Per una Maria che aveva dato vita a Gesù, era stata chiusa tutta la questione. Mentre io mi trovavo a capire che nella situazione non solo italiana ma mondiale, le donne, proprio per essere escluse da tutte le istanze di potere e di decisione, potevano essere quelle che mettevano in movimento una grande energia per attuare dei cambiamenti profondi, dei cambiamenti radicali. E l'avrebbero fatto come? Io mi sono trovata a capire, poi perché è stata una cosa, io direi, folgorante, ma preso dentro, sono riuscita a capire che tutta la questione per un cambiamento dell'essere umano che fosse qualitativamente differente veniva dal fatto che la questione della concezione umana doveva cambiare. Doveva cambiare il modo come gli esseri umani sono concepiti e sono generati. Perché un'altra cosa poi è stata tremendamente forte. Io ho capito che ad amare non si impara andando a scuola, non si impara leggendo o non si impara ascoltando delle canzoni o dei testi sull'amore. L'amore doveva essere un'esperienza in radice, cioè nel momento della concezione. E se questo amore passava ad essere costituente dell'atto che fonda l'essere umano al suo concepimento, poteva poi dare degli esseri umani capaci di tutta una spinta differente. A partire da questo io mi sono trovata in un cammino che da allora ho continuato. Cioè, la grande verità che io ho capito e che bisognava riprendere il discorso a partire dalle donne, e perciò io ho litigato un anno qui in Italia per andare in Brasile, e quando sono arrivata in Brasile ho litigato un altro anno per andare in periferia perché avevo capito che dove ero arrivata erano delle comunità più o meno come le nostre, invece la questione della povertà e delle persone, io direi perché povere, anche in un certo senso più disponibili, sarebbe stata in periferia. E sono andata a finire in periferia con tutto questo, diciamo, questa effervescenza dentro, no? Questo desiderio, no? Di riprendere il discorso di un cambiamento della società a partire dalle donne. Posso fermarmi? Non so se qualcuno ha qualcosa da chiedere o per interrompermi un po'.
Adesso sei arrivata alla periferia di San Paolo, intanto sono arrivate anche le altre compagne nostre di viaggio brasiliane. E alla periferia di San Paolo cosa hai fatto?
Lì abbiamo cominciato a fare tutto quello che si può fare in una periferia. Io mi sono trovata in situazioni così, diciamo, di emergenza, dove mancava, perché poi sono andata a lavorare in una favela, e quindi mancavano le infrastrutture, mancava l'ABC proprio per sopravvivere. Invece del discorso donna ho dovuto cominciare il discorso rivendicazione dell'acqua potabile, per esempio. Dopo di quello la rivendicazione dell'illuminazione delle strade e anche delle casette della favela. Prima ancora delle due abbiamo dovuto fare tutta una rivendicazione insieme per assicurare il diritto di permanenza della favela, perché quelli che stavano vicino all'intorno, che non erano favela, la volevano sradicare, perché crea ovviamente dei gravi problemi. E allora, diciamo, con tutta questa percezione che le donne potevano essere una forza di trasformazione, mi sono trovata in circostanze dove il discorso donna doveva essere lasciato per più tardi e cominciare tutto un lavoro. Mi è venuto in mente il film dell'onorevole Angelina, chi l'ha visto non lo so, io mi sono trovata a fare, non l'onorevole Angelina perché non ero onorevole, ma a fare un lavoro del genere, senza essere assistente sociale perché non lo sono, ma a fare tutto un lavoro di coscientizzazione e anche lavorare insieme per avere, per conquistare, diciamo, questi diritti di base. 4 anni e mezzo ho fatto questa esperienza proprio tra i più poveri in una favela. Il discorso donna non andava avanti. Dopo della favela ho cominciato a capire un'altra cosa, cioè per la trasformazione sociale, che era poi il grande pallino e ancora è, no? Riprendere in radice le grandi possibilità per trasformare il mondo, per fare una terra un po' più umana, no? Anche se la parte che tocca a me sarà piccolina, ma l'importante è mettersi nel filone che poi porti a dare tutta questa trasformazione per evitare lo sfascio, no, del pianeta Terra a cui stiamo andando incontro. Ecco, ho capito che la favela era un po' come un deserto dove quanta più acqua ci metti, meno ne vedi. Cioè non è mai sufficiente. E allora, dopo che abbiamo avuto, diciamo, la serie di infrastrutture basilari che erano necessarie, l'acqua, la luce, il diritto di restare e un asilo per i bambini, il diritto che le persone della favela lavorassero là, io sono uscita e ho cominciato a pensare un po' diversamente. Cioè non era, anche se il lavoro era stato fatto con l'intuito che le persone ci guadagnassero una coscienza, intanto una libertà maggiore, i risultati erano poi praticamente pochi, perché la sopravvivenza è un problema di tutti i giorni e chi sta in situazione di estrema povertà vive in situazione lottare un giorno per l'altro giorno, cioè non può proporsi, no, delle mete ambiziose di trasformazione sociale. Questa è stata una scoperta dolorosa, però ho dovuto capire. Quindi la questione dei gruppi più poveri, non la potevo dimenticare perché sono i più poveri e hanno diritto a tutta questa attenzione, ma per la trasformazione sociale bisognava trovare i gruppi intermediari, quelli che hanno un po' più del solo indispensabile per poter investire anche in una trasformazione maggiore. E così ho cominciato anche a lavorare con gruppi che non erano i favelas e abbiamo proprio tentato di far sorgere questa coscienza che le donne potevano aiutare a trasformare la società e ho dovuto arrendermi di fronte a una resistenza molto molto forte delle donne. Mi fermo?
Attizzato la curiosità.
Non sorge nessuna domanda, io sto preoccupata qua. Stanno tutti dormendo?
No. Solo una piccola cosa, queste rivendicazioni per i diritti, sì. Con chi le faceva? Chi si appellava al governo magari ciofinato?
Ecco, una cosa
con chi aveva a che fare?
Che io non ho mai scoperto in Italia e neanche in Africa dove sono stata 12 anni, perché la situazione era diversa. In San Paolo invece noi quando riuscivamo ad avere un gruppo sufficiente di persone, noi andavamo alla Camera del Municipio di San Paolo attraverso qualche consigliere comunale che ci desse un po' di ascolto, ma noi avevamo là il diritto di esigere dalle persone che avevano avuto dei voti che ci dessero attenzione e riuscivamo ad avere questa attenzione logorando loro con la nostra presenza. Varie volte andavamo là in gruppo e quindi si cercava di avere perlomeno un mezzo o i biglietti per prendere dei mezzi di trasporto, andare là, piantonare finché ci davano ascolto e fare quindi pressione popolare. Io ho imparato a fare pressione popolare in Brasile e l'ho fatta per molto molto tempo. Ecco, ho visto i risultati che dà e ho visto anche a un bel momento che le circostanze storiche poi sono quelle che ti aiutano a capire fino a che punto questo serve, non serve, quando ha fatto il suo tempo e quando devi partire per altre iniziative. Ma io non sono mai andata qui a nessuna camera. In Roma invece lì alla Camera Comunale siamo andate varie volte e anche durante i dibattiti del Parlamento noi eravamo presenti, cioè partecipavamo in un modo che uno, forse perché come suore qui noi non andiamo, ma i civili lo fanno, no?
Non molto.
No. Della stessa congregazione
non conosco bene il lavoro, la sua storia, e quando parli di lui, la gente del luogo che è stata adattato, oppure già magari scrive, era sensibile a tutte queste problematiche, oppure è esposta in questa ricerca. C'è stata una fase, quando io sono arrivato in Brasile nel 77, la chiesa, alcune chiese locali direi, e quella di San Paolo in particolare, si dava da fare a preparare noi agenti religiosi per essere anche agenti politici, diciamo, con tutta coscienza e tutta chiarezza. Quindi io potevo agire perché il vescovo era d'accordo con noi, perché c'era tutto un gruppo tra sacerdoti e suore e laici che lavoravamo concordamente. Poi noi restiamo da laiche là, quindi mi sono dovuta adattare un po' alle cuffie romane, ma e allora, proprio per perdersi tra la folla, per essere, per rivivere la questione, essere fermento, essere seme, essere sale, proprio perdersi tra la gente, per poter lavorare tra la gente. Noi abbiamo fatto un lavoro capillare così, un lavoro di rischio. Mi ricordo che dove sono stata io è stata la prima assemblea popolare, poi io dovevo anche contare con un monte di incoscienza, per non essere non aver mai partecipato a un cammino politico né in Italia né in Africa, io non sapevo neanche tutti i rischi che correvo, quindi ci sono entrata a capofitto e mi ricordo che nel 79 su un camion abbiamo fatto il primo comizio popolare senza nessun rappresentante, diciamo, di partito, ma proprio a avevamo gente della favela che rivendicava il diritto dell'acqua potabile. So che il vescovo è venuto anche lui in borghese, non si è fatto vedere, perché erano momenti di forte repressione politica, avevamo ancora i famosi dittatori là, e ricordo che è stato il primo comizio popolare che abbiamo fatto allo scoperto proprio, e sapevamo che c'erano tutte le squadre della polizia ed altri che stavano con gli occhi aperti per vedere chi erano questi agitatori del popolo. Dopo la questione è cambiata molto, ma diciamo io dal 77 fino al 90, 87, 90 così, abbiamo avuto una possibilità di far crescere questa dimensione. Però piano piano le cose sono state molto modificate. E perché? Perché gli Stati Uniti dal 67 avevano mandato Rockefeller, e poi sono venuti altri che hanno fatto varie indagini per capire perché il Brasile era così effervescente, tutta l'America Latina, ma soprattutto il Brasile, no? E avevano identificato la Chiesa Cattolica come fomentatrice di questa coscienza politica attraverso delle comunità di base. Allora dal 67 che c'è il rapporto Rockefeller, poi ci sono stati altri rapporti fatti su questo fenomeno del Brasile, si è cominciato ad avere una pressione da Roma al Brasile, Chiesa, che doveva disinnescare, diciamo, tutto questo movimento delle comunità di base, no? Io ho vissuto un po' tutto questo. Si sapeva che poco a poco questa esperienza, che era veramente straordinaria, perché noi vivevamo tutta la proposta socialista, ma che era animata dal di dentro dai principi del Vangelo, quindi era diametralmente opposta alla proposta che aveva fatto la Russia, che aveva creduto bene buttare alle ortiche la questione della religione. Per noi era la ripresa di tutto, una rivendicazione sociale a partire dall'impulso che dà il Vangelo. Ecco, ma siccome per noi quelli che creano i problemi sono gli stati del Nord America, la nostra esperienza non era quindi di una oppressione comunista, era di una viva, potentissima e distruttrice oppressione del capitalismo, noi lottavamo coscientemente contro questo capitalismo, e questo si è vendicato e ci ha messo la museruola e ci ha creato un monte di problemi. Io sto saltando da un punto all'altro, non so se...
No, seguiamo.
Allora,
stava dicendo però che per le pensioni delle donne poi in qualche modo si è bloccato, perché non c'è...
Io mi ricordo che in un incontro in cui è stato messo a confronto la questione marxismo e teologia della liberazione, mi hanno invitato per parlare un po' della questione donna e teologia della liberazione, e mi hanno dato 5 minuti. Nella diocesi nostra c'è stato preparato, diciamo così, una settimana di riflessione, no? Marxismo e teologia della liberazione, quali sono le differenze, i punti di incontro, e in tutta la tematica 5 minuti per parlare della donna e la questione della liberazione. Se io non avessi accettato, quelli avrebbero detto: no, abbiamo proposto Adelina, ma quella non ha accettato. Accettando, io sapevo che in 5 minuti arrischiavo solo una grossa incomprensione. Com'è che svolge un tema così? Per fortuna Schwantes, che è un teologo, Schwantes deve essere un metodista, mi pare, ma ha lasciato parlare per più di 5 minuti. Come reazione è venuta un'unica domanda: perché quando invitiamo le donne a pensare sulla questione donne non si fanno presenti? E il gruppo che sta orientando la cosa non lasciava neanche il tempo per rispondere a quest'unica domanda, che Schwantes ne ha fatto un punto d'onore, mi ha fatto rispondere. E ricordo che allora ho dovuto proprio dire con tutta chiarezza che la donna brasiliana vive una situazione talmente pesante, ha talmente poco per essere fedele alla sua situazione, alla situazione domestica, che preferisce non affrontare il problema. Perché se lo approfondisse con tutta sincerità, le resterebbe un'unica alternativa: piantare baracche burattini e andarsene. E allora, diciamo in un modo subcosciente, evita anche di approfondire l'argomento, perché ad una persona che soffre diventa insopportabile riflettere sulla sua propria sofferenza in quanto già la vive. E io ho dovuto accorgermi di questo, cioè io partivo dall'Italia con la questione, no, dei movimenti che nel 75 avevano, già esistevano, ma avevano preso ancora più impulso, che volevano che la donna aprisse cammino, e arrivavo in un posto dove la situazione per le donne è talmente massacrante che è meglio non pensarci, perché se ci pensi bene o ti spari o pianti tutto e vai a fare un'altra cosa. E questo mi ha portato anche a rivedere un po' le mie posizioni, non in quanto a contenuto. Io sono convinta ancora che a livello mondiale sono le donne che dovranno accollarsi, diciamo, anche questa fatica di vedere se trasformiamo un po' la situazione e la umanizziamo. Solo che sono cambiate un po', diciamo, le situazioni, i mezzi, le strategie che io prevedevo. Io ho dovuto rendermi conto che non era una coscientizzazione politica, non era una coscientizzazione femminista che mi sarebbe servita. Perché? Perché assolutamente non si poteva, a gente che vive al limite della resistenza e che ha scelto la fedeltà alla famiglia e ai figli, non si poteva esigere lo sforzo di prendere coscienza più ancora di quello che era la stessa vivenza della sua propria situazione. E io ammiro profondamente questa scelta, perché è una scelta eroica, è una fedeltà al di là, diciamo, del sopportabile. Anche perché poi c'è un altro fenomeno molto molto comune nelle classi povere, diciamo, qui è uno sport piantare il marito e cominciare la vita di nuovo da sola. La donna brasiliana, molte volte, ci sono delle brasiliane, hanno detto
una brasiliana,
due, molte volte per la donna brasiliana questa non è una scelta, è prassi, è costume che l'uomo, soprattutto l'uomo di colore o l'uomo, diciamo, di mezzo colore, per una questione storica pianta la famiglia e se ne va, quindi la donna comunque resta sola con i suoi figli e deve portare avanti tutta una situazione. Una volta che io ho capito questo, non solo è stato onesto riconoscerlo e rispettarlo, come cercare un altro cammino. Per piacere, se no qui io mi secco,
sì,
la bocca, chiacchiera.
In questo, quando è stato convocato per parlare per questi 5 minuti, poi più, quando lei ha dato questa risposta che le donne erano già sovraccariche, eccetera, che reazione c'è stato, cioè cosa hanno risposto, oppure hanno fatto e basta.
Che domanda, questa mi fa venire proprio il mal di stomaco questa. Dunque, per capire la risposta, chi aveva preparato tutto quanto questa settimana di studi era un gruppo di sacerdoti, quindi i convenuti erano quasi tutti sacerdoti e religiosi, che lavoravano per la teologia della liberazione. Nei 5 minuti che io ho avuto a disposizione, che sono diventati 20, ho messo là una domanda molto tendenziosa: la teologia della liberazione è maschile o femminile? Perché io ho detto che succedeva che tutte le rivendicazioni, eccetto quella degli operai, tutte le altre rivendicazioni erano portate avanti dai gruppi donne. La rivendicazione per l'acqua, per la luce, per i miglioramenti, la famosa resistenza o lotta della pentola vuota, erano tutti movimenti portati avanti dalle donne, perché l'uomo o sta in fabbrica o sta facendo qualche altra cosa. Però la teologia della liberazione se ne appropriava e presentava il tutto al maschile. A che io dicevo, la teologia della liberazione è in pratica femminile, ma ufficialmente la donna non appare neanche qui. Io sempre, da quando sono andata giù a 75, che penso queste cose, ma non le avevo mai dette per prudenza, perché anche dentro la Chiesa non si potevano dire. Fatta questa dichiarazione, io sono venuta allo scoperto, e a partire da quel momento il mio proprio vescovo, che era della teologia della liberazione, che aveva fatto movimenti popolari, ha cominciato a mettermi al margine, e quindi il risultato è stato che io sono stata marginalizzata, perché tutti hanno capito che io avevo certe idee che non erano ortodosse, e non lo sono ancora neanche dentro la Chiesa cattolica. Io devo dire tutte queste cose.
Facciamo. Invece, allora, continuando allora le cose che hai cominciato, le cose che hai fatto, quindi questo terreno, siamo al capitolo.
Allora, che cosa è successo? È successo che tutta la questione politica, che era vivissima quando io sono arrivato in Brasile nel 77, che è andata avanti ancora per alcuni anni, e tutte le nostre comunità di base avevano anche, diciamo, questa componente di una chiarezza politica, del sorgere di una coscienza che fosse animata dal Vangelo, ma che volesse anche attuare politicamente. La cosa è andata cambiando fino allo sfascio che tutti noi sappiamo. E io mi ricordo che quando il crollo della Russia è stato palese, no? Che cosa si fa? Tutti i nostri dirigenti, diciamo, più appassionati, che più avevano arrischiato, con cui avevamo diciamo, articolato tutto il nostro lavoro, si sono trovati senza risorse. Va detto a questo punto che io ci avevo già dal 74, avevo cominciato ad appassionarmi un po' per la questione salute. E questa l'ho imparata a mie spese. Nel 74 io mi sono fatto una malattia mortale, mortalissima, qui a Roma. Mi hanno riacciuffato, perché è stato un periodo in cui i nostri paramedici, infermieri e altri hanno fatto 5 mesi di sciopero continuo, e questi mi hanno accettato al Politecnico Umberto sotto condizione che le suore mi accompagnassero. Quindi io mi sono fatta la mia malattia, una meningite tubercolare, con questo tipo di vita, dentro un policlinico dove sì e no venivano i medici, le suore mi hanno assistito durante la notte per 15 giorni, poi non potevano più venire, e io ho scoperto che cos'è un ospedale, perché ci sono stata quasi 3 mesi, e ho visto le barbarità che si facevano, e ho ascoltato le confidenze di vari dottori, io ho fatto delle letture sulla medicina convenzionale. Ricordo di aver l'ho studiato, perché non l'ho solo letto, me lo sono ricordato per tutta la vita, la questione del dottor Pesch, che diceva praticamente il cancro si sviluppa dovuto al fatto che le muffe sono usate sotto forma di penicilline antibiotici per ingrassare gli animali e per far crescere, far dare prodotti abbondanti alla terra come fertilizzanti. C'è tutto uno studio, io lo sto riassumendo. Quindi la questione era come modificare l'alimentazione per evitare il cancro. La medicina convenzionale non diceva queste cose. Dal fatto che io mi sono vissuta questa situazione e ho dovuto capire le origini anche della mia malattia, mi sono dedicata a capirne un po' di più. Siccome non sono né medica e né infermiera, io ho potuto studiare la questione malattia e salute da un'altra ottica. E a partire dal 74 mi sono data da fare per capire tutto quello che potevo capire sulla questione salute, indipendentemente dai medici. Quando è crollata la questione della coscientizzazione politica, del lavoro politico che facevamo, così diciamo esplicitamente e con programmi proprio diciamo ininterrotti, io mi trovavo in mano quest'altra possibilità. Allora che è successo? Io ho capito che la liberazione la si può fare per il cammino politico, ma se questo si chiude tu devi aprire un altro cammino. Cioè non si rinuncia mai alla conquista della libertà e alla conquista dei diritti umani. E siccome mi trovavo tutta questa diciamo profondità di conoscenza sulla salute, io ho cominciato a fare la liberazione a partire dalla salute. E non è solo la questione della salute, quando tu l'hai detto io sono stata zitta per l'educazione, no, io non faccio salute perché mi interessa solo la salute. Per me la salute è una chiave per la liberazione dell'essere umano. Perché? Perché poi sono arrivata a capire altre cose che tutte voi sapete, ma per me sono state conquiste faticose perché io non sono stata preparata per capire queste cose. Cioè io ho dovuto capire che praticamente noi, anche qui in Italia, permettetemi di dire, no? Noi qui siamo costantemente convinti che noi non sappiamo mai niente. Come così? Per esempio, in politica non ne sappiamo mai niente, tu devi solo dare il voto, chissà le cose sono i politici, poi ci troviamo con quelle belle storielle che tutti sappiamo, no? Nella questione scuola, pure non ne sappiamo niente, siamo utenti, chissà, sono i professori, e se non siamo professori ne sappiamo un po' di più, ma nella questione salute, pure non siamo dei grandi ignoranti, chi sanno le cose sono i medici. Nella questione fede, stessa cosa, chi sa le cose sono i sacerdoti, i teologi e tutti gli altri. Noi siamo utenti. Allora, noi siamo fatti schiavi, non solo nella questione politica, ma in tutte quante le altre espressioni. E si arriva a morire senza aver fatto l'esperienza di essere gestori della propria vita. Quindi io mi sono dovuta rendere conto che la salute è un fatto che dice rispetto a me. Il medico o l'altra, diciamo, tutta la struttura sanitaria può fare un suo compito, lo deve fare, ma in prima persona sono io che devo interessarmi della salute, e se io so gestirmi la salute, io ho già aperto un ampio spazio di libertà, perché una persona che è sana è anche capace poi di lottare politicamente. Questo era un altro errore che noi facevamo in Brasile,
cioè volevamo delle masse che stavano al limite della sopportazione, che facessero tutta una rivendicazione politica per cui non avevano gli strumenti nelle possibilità. Devi rifare l'essere umano sano perché possa avere anche la possibilità di dedicarsi a progetti più ampi. Ma se la persona è malata, se la persona non ha le energie sufficienti, come vuoi esigere che ti faccia tutto un altro cammino? Quindi io mi sono trovata a lavorare per la liberazione a partire dall'ottica della salute. Quindi la questione non è tanto la malattia, perché qui veramente abbiamo potuto fare una rivoluzione profondissima. Quando noi andiamo dal medico, il medico ci tratta come malati, l'ottica del medico è una malattia da stroncare. Noi invece, prima di tutto perché non siamo medici e non potremmo fare questi, la legge ci verrebbe a stroncare tutto il lavoro, a metterci in prigione. Allora, abbiamo dovuto scoprire la questione della salute. Allora, che cos'è la salute, come si costruisce la salute, come si mantiene la salute, e la salute con tutta una piattaforma, cioè la salute fisica, la salute mentale, la salute spirituale, la salute come relazioni umane, la salute, diciamo, come ricostruzione del tessuto sociale. Adesso direte voi, ma che cose grosse, no? Quello che faccio io veramente è una goccia, è più, diciamo, un segno, una provocazione che una soluzione. E dovremmo essere centinaia e centinaia a lavorare così, e invece no, siamo poche persone. Però è stata la risposta che io davo, e noi ci scontravamo anche tra le persone che lavoravano, diciamo, a tutta velocità nel campo politico e che volevano che la cosa continuasse. Ma una volta che è cambiata la configurazione mondiale, è cambiato il momento storico, è cambiata la congiuntura, è da stupidi insistere in un progetto che non puoi più portare avanti. Io dicevo, è vero che quello che faccio io non sarà il meglio, però è il possibile, e la mia scelta è questa. Quando non posso fare tutto il meglio, ho ancora il dovere di fare tutto il possibile, e tutto il possibile era in questo cammino. E guarda caso, chi mi venivano erano le donne, perché poi queste, oltre a sopravvivere nel senso di avere da mangiare da un giorno all'altro, sono quelle che devono correre quando il marito sta male, quando loro stanno male, quando i figli stanno male, quando i nonni, i suoceri, i vicini stanno male. Quindi a partire dalla questione salute mi sono ritrovata con l'affluenza, io direi sostanziosa, di gruppi di persone. E ho dovuto scoprire un'altra cosa. Adesso, visto che voi siete gente con cui si può parlare, no? Ho visto l'assurdo che facevamo noi anche come agenti evangelizzatori, agenti della Chiesa. Molte volte si parla del Vangelo, si parla delle proposte di Gesù a partire dalla teoria o a partire, diciamo, da progetti che ci siamo fatti, no? Cervellotici, teorici. Si fanno molte di iniziative, si logorano forze preziosissime, i gruppi venivano, cominciavano 20-25 persone, poi diventavano 18, 15, 12, 5, seconda continuazione del corso, sparivano corsi di Bibbia, corsi di coscientizzazione, corsi di fede. Quando ho cominciato con la questione salute, io non ho dovuto più preoccuparmi coi gruppi. Uno terminava e preparava un altro gruppo. Adesso quando tornerò ce ne sono già perlomeno due che stanno aspettando. Perché? Perché quello che faccio adesso non è più una mia proposta, ma è una risposta ad una urgenza vitale che queste persone hanno. e allora mi sono dovuta mettere a scuola della realtà, del bisogno e offrire il meglio. E poi tra l'altro io una delle scelte che ho fatto, sono insegnante, ho la laurea in lingue, poi ho fatto 7 anni di teologia, potevo essere una eccellenza in teologia. Io ho dovuto capire che la scuola è il grande mezzo che i poteri dominanti hanno per piegare le persone a pensarla come loro vogliono, e io mi sono recusata di fare la scuola, ma questo da tanto tempo, da 68. E però la preparazione che io ho, diciamo, tutta questa ricchezza di istruzione, di mezzi, va tutta per i più poveri, e quindi il servizio che faccio a queste persone è il servizio di una persona che ha una preparazione adeguata, che i poveri non avrebbero mai al loro servizio, perché non possono permettersi di andare a scuola dove si deve pagare molto, ma che per scelta e per vocazione, perché sono missionari, mi sono messo a servizio loro con tutta questa ricchezza, facendo il miglior servizio che posso. Certo si potrebbe fare meglio, ma insomma è questo quello che sto facendo.
Scusa, nell'ordine dei bisogni, tu hai parlato di ordine dei bisogni, le persone, le donne arrivano ed esprimono questo punto. Hai rilevato inizialmente, soprattutto nel momento, nell'urgenza di bisogni aderenti all'organico, sono medico psicanalista,
ma riandiamo, dopo ti racconto una barzelletta, che è vera, non è una barzelletta.
Più bisogni inerenti all'organico, visto la povertà e lo stato di sicurezza, o anche una preeminenza di bisogni inespressi, quelli di un dolore non agito, di una sofferenza tenuta sotto pressione. Cosa è venuto fuori per prima in questi gruppi che si sono...
Dopo la prima ti dico no. Mi hanno chiamato a dire la mia esperienza in un gruppo di volontari che assistevano dei malati di AIDS, no? E io sono andata con la mia ignoranza in medicina convenzionale e mi sono sfogata con rabbia proprio sulla questione degli psicologi, perché tutti hanno fatto un magnifico sorriso e poi hanno detto: puoi parlare, siamo tutti psicologi. E mi è toccato un'altra volta, no? Perché io ho una grande rabbia tra tutte, rabbia dico così scherzando, no? Tra tutte le altre, che le facoltà, no? L'università è un'altra istanza che tradisce l'uomo, perché ti insegna un buon... vada al farmacista, e il farmacista anche senza diciamo prescrizione medica dà quei suggerimenti, quelle pastiglie, quelle cose che crede opportune. Non ho mai visto come in Brasile una cosa che è veramente assassina. Dove sono nata io, in Molise, quando si aveva la febbre il medico, e che brava, brava gente, pure Di Pietro è bravo. Allora, il medico mandava, diceva ai genitori: la bambina sta a letto 2 giorni, poi io mi ricordo sempre spremute di pomodoro, come lo odiavo, insomma la vitamina C è il riposo. Invece in Brasile che si fa? Un operaio che non può permettersi di perdere il giorno di lavoro va dal farmacista, gli fa un'iniezione, taglia, no? La febbre e va a lavorare. questo è un processo di rapida distruzione del corpo, no? Quindi ero allibita. Però la questione è talmente radicata che questo è il minimo, perché poi l'automedicazione con farmaci è una cosa pazza. Tutti ne hanno accesso, tutti possono comprarsi i farmaci che vogliono, si medicano da soli e si va avanti così. Questo è il processo più garantito per distruggere la salute, no? Ecco, quindi tutto quello che io mi ero imparato e che era la salute da un altro punto di vista, non riuscivo a comunicarlo. Cioè le persone neanche ti ascoltano, perché sono viziati in medicina, perché sono condizionate a credere che se proprio il medico che ne sa qualcosa, che ne vuoi sapere tu sulla Adelina? No? Quindi io ero un po', dovevo fare questi corsi di Bibbia, corsi di catechesi per adulti, cioè l'ambito religioso. Un giorno mi hanno chiamato per fare una 3 giorni sulla fede, su Maria, no? La Bibbia è la figura di Maria. Stavamo aspettando che arrivassero queste signore alle 2:30 del pomeriggio, alle 5, quando arriva la coordinatrice del gruppo, Zezé, mi ricordo ancora, viene trascinando i piedi e dice: questo è un pezzo di me, gli altri pezzi vengono dopo. E quello è stato un colpo proprio di grazia. Ho detto, allora facciamo così. Ho messo la Bibbia da parte e abbiamo cominciato, ho cominciato a insegnare loro le tecniche di training autogeno, no? Cioè come sciogliere la tensione muscolare, la stanchezza e lo stress. Incontro favoloso. Solo perché non lo facciamo un'altra volta? Il giorno dopo era Bibbia un'altra volta. Io ho continuato con questo tipo di cose. Ho risposto a un bisogno di un gruppo. A partire da qui la cosa ha cominciato. È cresciuta. Dopo, diciamo, questo è stato il pretesto. Poi io ho fatto di tutto per fare dei corsi che sono carissimi. Chi li frequenta qui anche in Italia, ce ne saranno molti, sa che sono, non sono medicina popolare, no, questi sono corsi di elite che costano un occhio della testa. 40 ore che io ho fatto con Silva Mind Control mi sono costate $100, ci è voluto mio fratello più 4 altri benefattori. I $100 invece di darli ai poveretti, io sono andato a fare un corso, cioè mi sono creata un po' più di solidità in certe cognizioni e poi le metto a servizio dei poveri, no? E così ho fatto tutto il tempo e mi sono fatta, veramente sono più di 20 anni che io faccio questo tipo di, non so come chiamarlo, è un tirocinio personale, vado, imparo, mi ci metto in situazione, vedo qual è l'effetto e poi quello che serve, cioè devo fare anche una cernita delle cose, devo fare anche una sintesi un po', vedere quella, perché tante cose sono ottime, però a chi è povero, ha poco tempo anche, oltre a non avere soldi, tu devi dare l'essenziale e la cosa deve essere funzionale e deve essere rapida. Perché se non è così tu non hai credibilità, cioè io non ho credibilità e le persone non mi battono.